Bene, allora iniziamo 14ª lezione. Oggi proseguiamo il tema che abbiamo trattato precedentemente e credo che siano condivisi anche lo schermo. Pratiche commerciali sleali. Andiamo un pochino avanti rispetto a quello che abbiamo fatto l'altra volta e parliamo delle pratiche commerciali sleali nel dettaglio, perché l'altra volta abbiamo capito cosa sono le pratiche commerciali sleali, cioè ci siamo resi conto che sono delle pratiche commerciali, che riguardano i rapporti tra consumatore e professionista e quindi in fattispecie riguardano la gestione dell'attività che intercorre tra i soggetti di diritto. L'abbiamo messo, eccolo qua. Quindi oggi andiamo più nel dettaglio, cioè oggi noi queste pratiche già le conosciamo perché sappiamo a cosa servono, ad incidere sulla determinazione volitiva all'acquisto del consumatore compratore vietando determinate attività e oggi le andiamo a conoscere invece nel dettaglio. Le pratiche commerciali sleali si distinguono tra pratiche commerciali che hanno per oggetto l'ingannevolezza e quindi l'alterazione mediante l'inganno della determinazione volitiva all'acquisto e pratiche commerciali aggressive che invece operano a livello di violenza. Abbiamo, come vedete, due settori normativi, il decreto legislativo 146 del 2007 che ha modificato il codice del consumo e la direttiva europea del 2005 che il codice del consumo era stato approvato appunto a settembre del 2005. Sembrava che la regolamentazione giuridica della pubblicità avesse un futuro, invece la realtà è che non l'ha avuto affatto. Nel senso che la regolamentazione giuridica della pubblicità è sostanzialmente saltata, nel senso che è stata estrapolata dal codice del consumo e riassunta nell'ambito del decreto legislativo 145 del 2007 che riguarda la pubblicità nei rapporti tra imprese. E quindi all'esito di questo tema abbiamo una pubblicità che riguarda, che viene regolamentata tra le tecniche di vendita. Ricordo ancora il punto di arrivo della lezione scorsa, qui la tutela viene anticipata, quindi tutto il trend di tutela del consumatore è che la tutela viene anticipata. Quindi lei decide di comprare le scarpe di una nota marca di abbigliamento, che cosa fa? Mentre prima la tutela interveniva sul contratto di vendita e dal contratto di vendita in poi, oggi la tutela riguarda la sua determinazione volitiva all'acquisto, quindi lei guarda le scarpe, vede il tacco, eccetera, e si aspetta che quelle scarpe che lei acquista siano esattamente uguali a quelle che le vengono recapitate. Anche in ragione della dichiarazione pubblicitaria che costituisce l'elemento più importante ai fini della sua determinazione volitiva all'acquisto. Nell'ambito delle pratiche commerciali sleali cosa si tutela? Il fatto che la pubblicità come tecnica di vendita di quelle scarpe, ad esempio, non incida in modo negativo sulla sua determinazione all'acquisto alterandola o per effetto di violenza o per effetto di dolo. In un contesto nel quale le pratiche commerciali sleali sono una disciplina di dettaglio applicabile ai rapporti tra consumatore e professionista. Vi ricordate il percorso relazionale che riguarda la determinazione volitiva all'acquisto? In una successione, pubblicità, informazione, contratto con il venditore, quest'area ricade sotto la tutela delle pratiche commerciali sleali. Poi abbiamo la conclusione del contratto, l'esecuzione e le garanzie. E questo l'abbiamo visto anche dalla scorsa lezione. C'è una domanda che ci aiuta ad essere... Ah, sì, sì, assolutamente. La luce la spegniamo immediatamente. Eccola qua. No, no, ma ci vedono bene anche perché hanno la finestra, quindi si può vedere tranquillamente. L'unica cosa, individuiamo quale. Penso così, giusto? Ok. Allora, questo è quindi il tema. Anche quella volete spenta? Ok. Quindi l'anticipazione della tutela porta prima del contratto le forme di tutela del consumatore. Ora, qui c'è un problema che ad oggi iniziamo ad affrontare. E qui vedete di comprenderlo bene perché è un problema poi alla fine semplicissimo. Se ci sono delle norme che dice che il professionista nelle tecniche di vendita non può fare determinate cose e deve farne altre, perché abbiamo anche l'omissione che rileva, quindi regole di comportamento che non dicono non puoi fare questo, ma regole di comportamento che dicono devi fare quest'altro, noi regolamentiamo dei comportamenti che riguardano la condotta del professionista prima della conclusione del contratto e quindi tutti quegli altri che si dicono prodromici rispetto alla conclusione del contratto e che operano prima di essa. Però questa tutela non sostituisce la tutela tradizionale che invece, ascoltate bene, sulla base dei medesimi comportamenti che vengono vietati, siccome i comportamenti vengono vietati e poi possono essere anche del tutto realizzati, no? Cioè, lei per esempio vieta al suo fidanzato di andare a cena con la sua ex, però il suo fidanzato ci può andare lo stesso a cena con la ex, giusto? E poi ci va, però dopo ci sono delle sanzioni a carico del fidanzato, no? È lo stesso sistema, ecco, è lo stesso sistema. In questo caso che succede? Allora, prima del contratto ci sono dei divieti e ci sono delle regole di comportamento, ok? E quindi ci sono delle sanzioni che riguardano quel comportamento. Qui invece, poi che accade? Viene stipulato il contratto e noi abbiamo i tradizionali rimedi di annullamento per dolo o violenza. Quindi in realtà il comportamento tenuto, seppur vietato, può essere realizzato dal professionista. E allora avremo due conseguenze. La prima conseguenza sarà la sanzione della GCM, ok? La GCM dice, ma tu non potevi fare questo, e quindi c'è una sanzione come lo schiaffo al fidanzato. Poi c'è anche una sanzione alternativa che può coesistere con lo schiaffo della serie ti lascio, quindi c'è la doppia sanzione a carico del fidanzato. Allo stesso modo qui abbiamo una doppia sanzione, cioè abbiamo il fatto che c'è una sanzione pecuniaria della GCM che dice hai tenuto la pratica commerciale sleale, devi pagare 100.000 euro per questa sanzione amministrativa, però poi il contratto che viene stipulato in forza di quella pratica commerciale sleale tenuta sarà a sua volta annullabile. Quindi noi abbiamo una duplicità di sanzioni, una riguarda un comportamento e si esprime in una sorta di multa come quella che vi fanno per gli autoveicoli, quella si chiama sanzione amministrativa, e qui è esattamente la stessa figura. Ma poi il contratto che viene stipulato sarà a sua volta un contratto soggetto ai rimedi normali di annullamento per dolo o violenza. Quindi è importante capire, quando si fa l'analisi delle pratiche commerciali sleali, che l'analisi delle pratiche commerciali sleali porta ad un risultato duplice. Da una parte avrà una sanzione, dall'altra avrà un'altra sanzione. Da una parte il professionista che realizza abusivamente quel comportamento sarà tenuto ad una determinata a pagare una determinata sanzione, dall'altra ci sarà anche il fatto che quel contratto sarà annullabile per dolo o violenza. In entrambi i casi noi lavoriamo prima del contratto e dopo il contratto. Prima del contratto vietando un determinato comportamento, dopo il contratto perché quel comportamento avrà portato a un determinato risultato che sarà un contratto invalido. Perché invalido? Perché annullabile. Poi ci abbiamo anche delle tutele che operano nel contratto, che sono la prima tutela, la forma, la seconda tutela che riguarda il contenuto e le condizioni generali in termini di validità e invalidità, e poi, come anche in questo caso, l'annullamento per dolo o violenza. Quindi abbiamo tutele che vanno prima del contratto, tutele che vanno nel contratto, tutele che valgono dopo il contratto. L'ultima è un po' al limite nel contratto dopo il contratto, perché io non posso chiedere l'annullamento del contratto istantaneamente, non appena il contratto viene stipulato. Sì, lo chiederò per un motivo che riguarda il consenso, quindi è corretto dire nel contratto, ma opererà comunque nella fase successiva al contratto. Quindi da questo punto di vista tutto questo sistema porta un'anticipazione della tutela, perché si guarda quest'area prima del contratto. Si regolano dei comportamenti che sono antecedenti alla stipulazione del contratto. Abbiamo già visto che il dolo è l'alterazione della volontà della persona mediante induzione in errore. L'articolo 1427 del Codice Civile disciplina l'effetto del dolo sul contratto. Quindi, non su quella pratica commerciale sleale che le fa credere che il tacco di quelle scarpe è fatto di Swarovski e invece non lo è, ma il fatto che lei compra quel bene e c'è stata un'induzione in errore che l'ha portata a credere che quel bene avesse determinate caratteristiche e non ce l'ha. E poi vedremo poi questa tutela con quale altra tutela si può potenzialmente sovrapporre. Nel momento in cui si dice, articolo 1427, che possiamo leggerlo, ecco voi che state proprio lì sotto, sì esatto, si è accesa, il contraente...
Il cui consenso fu dato per errore e sorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
Esatto, quindi errore autonomo, carpito con dolo, immaginate, no? L'atteggiamento del carpire con dolo il consenso, pure fornire per errore. Dall'altra parte abbiamo la violenza. E allora ci leggiamo l'articolo 1434, tenendo presente che si tratta di un'alterazione della volontà contrattuale realizzata mediante una forma di minaccia. Prego.
La violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo.
Perfetto. E quindi abbiamo i due tipi ideali, il dolo e la violenza. Da una parte il dolo, dall'altra la violenza. La violenza è causa dell'annullamento del contratto oppure se esercitata da un terzo. Questa è la caratteristica fondamentale. E si tratta di un istituto molto importante, quello dell'annullamento del contratto per violenza. Allora, a questo punto iniziamo a vedere le singole pratiche commerciali ingannevoli. Abbiamo una lista che è rappresentata dall'articolo 23 del Codice del Consumo, che presenta varie ipotesi. Pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali. Affermazione non rispondente al vero dal porto di un professionista di essere firmatario di un codice di condotta. Questa ovviamente è inutile che la guardate perché, come sapete benissimo, i codici di condotta non servono assolutamente a nulla, quindi questa la potete tranquillamente sorvolare, perché dire aderisco a quel codice non è vero, ma quando comprate un bene online, ma vi interessa se il professionista dice che aderisce al codice di condotta XY? Assolutamente no, non c'è nessuna persona sana di mente al mondo che comprerebbe un bene in funzione del fatto che il professionista gli dice che aderisce a un codice di condotta. I codici di condotta non servono a niente, quindi conviene proprio non considerare minimamente una norma perfettamente inutile. Già iniziamo a fare sul serio quando parliamo di marchio di fiducia, marchio di qualità o marchio equivalente, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Il discorso è un po' diverso. Voi andate al supermercato e comprate la banana che espone un marchio ecosolidale. Insomma, è un po' difficile pensare che avete comprato quella marca di banana in funzione del fatto che assicurava di dare al contadino che sta nella Repubblica Dominicana o in un altro posto vengono coltivate le banane, una retribuzione eco e solidale fondamentalmente. Però tutto è possibile fondamentalmente, no? Lei quando sta a Bucarest compra la frutta, in base a cosa sceglie quale frutta comprare? In base al marchio che vede, il marchio di qualità, il marchio solidale? Lei dice marchio di qualità, se c'è qualità quella frutta buona quindi prende, esatto. Comunque, ripeto, è un elemento che va considerato, di certo c'è un'importanza maggiore rispetto ai codici condotti. Ancora asserire contrariamente al vero che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico di un'altra natura, qui addirittura il codice di condotta può essere vero che ci aderisci, però non posso dire che ha l'approvazione di un organismo pubblico. Trovatemi un consumatore che compra in funzione di questo elemento qui. Veramente la cosa sfiora il ridicolo. Asserire, contrariamente al vero che un professionista, le sue pratiche commerciali sono state autorizzate, accettate e approvate in un organismo pubblico o privato. Qua già inizia ad essere un pochino delicata la questione. Perché? Perché se dico che la GCM applicato ha approvato quella pratica commerciale, evidentemente può darsi che questo possa condizionare l'approccio di chi decida di comprare il bene. Però, come dire, qui iniziamo con la lettera E a a parlare di qualcosa di serio, poi. Non guardiamo una regolamentazione astratta sulla base dei codici di condotta, ma invece parliamo di elementi concreti. Leggiamo la lettera E, per favore. Invitare all'acquisto di prodotti.
Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta al prodotto e al prezzo offerti.
Capito? Quindi in questo caso già si guardano degli elementi nell'ambito del contratto che sono un po' più seri, il prezzo, la natura dell'elemento, il prodotto, eccetera. L'invito all'acquisto di prodotti a un determinato prezzo, il rifiuto di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, quindi ti faccio venire in negozio dicendo che c'è un'offerta, poi l'offerta non è disponibile. Rifiuto di accertare l'ordine per articolo di consegnato entro un periodo di tempo ragionevole, mi serve un vestito estivo, te lo do il 31 gennaio, che ci faccio col vestito estivo il 31 gennaio? Questo mi sembra assolutamente evidente. Questa è un'ipotesi invece importante, la lettera G, la possiamo leggere. Dichiarare?
Dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.
Qua è proprio lo schema paradigmatico di come si tutela la determinazione volitiva all'acquisto del consumatore, no? Addirittura non ti posso indurre a prendere una decisione immediata, ok? Vabbè, non fate nomi di aziende, però vada. Senza fare nomi di aziende,
c'è
però
c'è un'azienda che produce divani, letti, queste cose,
sì,
che fa spesso pubblicità relativa ad offerte, cioè solo per
allora,
domenica questo.
Ma guardi,
domenica,
il discorso
però
è questo. La cosa è vera, la cosa è accettabile se la questione è vera. Allora, io devo dire questo. Se io faccio un'offerta ogni mese che prorogo di mese in mese, evidentemente si pone un problema, no? Perché allora posso credere che se quell'offerta la faccio ogni mese e la prorogo di mese in mese, evidentemente sto violando questa norma. Ma qual è l'obiettivo in questo caso? È quello di prendere il consumatore, di indurre il consumatore a prendere una decisione consapevole, che è una cosa molto, molto, molto importante. Quindi da questo punto di vista, se dichiaro che il prodotto sarà disponibile soltanto per un periodo di molto tempo e che sarà disponibile a condizioni, deve essere questo rispondente al vero. Se invece l'offerta la proroga di mese in mese, nel complesso vuol dire che sto stabilmente creando un artificio nei confronti del consumatore facendogli credere che eccetera eccetera. Quindi il punto di discrimine qual è? L'effettività della limitatezza dell'offerta o delle condizioni per un periodo di tempo molto limitato. Attenzione al molto, eh? Molto significa molto limitato.
Quindi se per esempio non è limitato, non è valida teoricamente.
Allora, se la rifaccio di mese in mese ed è sempre uguale, un problema si pone ai termini dell'ingannevolezza. Se invece, ad esempio, non so, ti dico che ti faccio lo sconto del 20% fino al 31, al 30 di aprile, e poi però a maggio ti rifaccio l'offerta, ma non ti faccio più il 20%, ma ti faccio il 10%, in quel caso no. Quindi ci deve essere un minimo di variazione. Ok. Quindi l'offerta permanente, rinnovata di mese in mese, non va bene, non è in linea con questa norma. Ecco, e questo è importante. Poi, impegnarsi ad esempio a fornire tutta la parte dell'assistenza per vendita, post vendita ai consumatori, questo è importante, pensate ai cellulari, no? Cellulari, si rompe lo schermo, si rompe eccetera, e se io ti dico che ti offro un'assistenza post vendita in una determinata lingua eccetera, poi la trasferisco in un altro paese, magari anche membro dell'Unione Europea, ma dove si parla un'altra lingua, questo inizia a porre un pochino di problemi, no? Perché l'assistenza post vendita, pensate ai prodotti di software, computer eccetera, è di fondamentale importanza. Affermare, contrariamente al vero, generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita, questo è un caso un po' estremo, vendita del derivato di cannabis vietato, vabbè, lì diciamo ci stanno altre sanzioni di carattere penale. Presentare i diritti conferiti al consumatore dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta del professionista, cioè ti faccio credere che quei diritti ce l'hai perché te li do io, no, te li dà la legge, in quel caso c'è un'alterazione della volontà, della determinazione volitiva all'acquisto. Poi, salvo quanto previsto al testo unico di regolamentazione della televisione, impiegare contenuti redazionali, ve lo ricordate la pubblicità redazionale, nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti, immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore. La pubblicità redazionale, come vi ricorderete, deve essere esposta in termini chiari, cioè devo sapere che quella è pubblicità. Formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore e della sua famiglia. Se egli non acquistasse il prodotto, per esempio io adesso ho acquistato un allarme per il mio studio e l'allarme, nessuno mi ha detto se non ti fai questo allarme qui potrebbe succederti qualcosa di brutto. Quindi nell'ambito della vendita dei prodotti che riguardano la sicurezza non bisogna mai prospettare un problema a carico della persona, figuriamoci per la sicurezza personale del soggetto. Promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore, no? Il fatto che uno imiti servilmente l'invenzione altrui. Poi ci sta il problema delle vendite a carattere piramidale che tratteremo in una sentenza della Corte Costituzionale dove c'è una questione affine a questa e questo ce lo dobbiamo andare a vedere. Tra l'altro sarà uno dei seminari di fine corso, quindi questo dobbiamo considerarlo proprio nell'ottica dei seminari di fine corso. E tratteremo una sentenza della Corte Costituzionale che risale al giugno 2023, che riguarda la pubblicità sugli autoveicoli. Avete mai letto di auto sponsorizzate? Le auto, non so, in cui se prendi sulla fiancata c'è scritto auto no cost, auto low cost, eccetera. Lì c'è stato tutto un ampio contenzioso che si è svolto in circa 20 fori d'Italia. Io difendevo quella società, non ne faccio mistero anche perché sta sul repertorio della Corte Costituzionale, dove ho discusso a giugno dell'altro anno, guardate quanto ero carino il giorno della discussione alla Corte, volete vedere pure voi, guardate come stavo bene il giorno della discussione alla Corte Costituzionale, molto gattone, e difatti parleremo proprio di questo caso qui, perché c'era un'ipotesi della GCM, anzi se ve la iniziate a trovare sul sito della GCM, la pratica riguardava la società Vantage Group, che era accusata di vendita piramidale, Vantage Group Auto No Cost, lo trovate sul sito della GCM. Se cercate su Google la GCM, Vantage Group, sito No Cost, iniziate a capire di che si tratta, perché poi su quello faremo un seminario ad hoc e parleremo pure della disciplina della pubblicità sugli autoveicoli, che ovviamente vi piace e vi interessa, perché è un argomento molto nuovo. Tra l'altro lì veramente è stata una cosa molto bella, perché la Corte Costituzionale ha recepito una giurisprudenza nuova in cui dice che quella pubblicità in realtà si poteva fare, questo pone poi dei problemi enormi. Allora, affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare, anche qui, no, vendita promozionale, trasloco, eccetera, deve essere una cosa vera. Affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte, ti compri l'amuleto e vinci all'otto, questo ovviamente non è possibile. Aspetto delicatissimo che ci riporta alla prima lezione del corso, affermare contrariamente al vero che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni. E questo sappiamo, no? Quel discorso della liver cure che abbiamo trattato all'inizio. Comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato, la possibilità di ottenere il prodotto allo scopo di indurre il consumatore all'acquisto o a condizioni meno favorevoli di quelli normali di mercato, lo compri da me perché è introvabile, eccetera, eccetera, invece è trovabilissimo perché lo posso trovare nel fornitore che sta accanto al negozio. E poi altre ipotesi che veramente adesso le leggete, insomma, andate avanti. Queste sono le pratiche commerciali ingannevoli. Riguardano servizi post vendita, riguardano un professionista che si propone come consumatore dal punto di vista soggettivo e elementi che facciano credere al consumatore di aver già ordinato il prodotto, descrive un prodotto come gratuito senza onere se invece è necessario pagarlo, eccetera, eccetera. Comunque, ripeto, tutta una serie di problemi. Allora, qual è stato il bilancio di attuazione di queste pratiche commerciali ingannevoli prima di passare a quelle aggressive? è stato questo. Allora, ci sono tantissime pratiche aperte dalla GCM da quando questa nuova normativa è entrata in vigore. La caratteristica fondamentale di questa impostazione è che la presenza di una serie di regole di questo tipo va a standardizzare le tecniche di vendita. Il caso che vi proporrò, quello della Vantage Group, è proprio importantissimo perché fa capire che una tecnica di vendita nuova, che aveva un suo appeal sul mercato, si scontra su delle rigidità del sistema che hanno comportato determinati esiti negativi per la stessa. Lì lo analizzeremo, vedremo le condizioni generali di contratto, vedremo il quadro, vedremo le caratteristiche, vedremo le reazioni e poi vedremo pure cosa hanno detto Corte di Cassazione e Corte di Costituzionale. Corte di Cassazione è molto importante perché si è pronunciato su una vicenda analoga, non si può pronunciare sulla vicenda della GCM, però indirettamente vedremo come in realtà il sistema, quando porta il sindacato della Corte di Cassazione a esprimersi, ha delle caratteristiche particolari che devono essere oggettivamente considerate. E adesso passiamo invece alle pratiche commerciali aggressive. Ci prendiamo un secondo per interrompere la registrazione e passiamo alle altre pratiche.